Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. E dobbiamo iniziare subito, ecco, con il consueto atto di riparazione. Mamma mia, quanto bisogno c'è di riparazione, quanto bisogno c'è. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli lo desume e offesa, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente
nel mio povero cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio. Mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te. Con il peccato. Ebbene, allora dicevo che mai come in questo nostro tempo, in questo nostro secolo, ma specialmente adesso che siamo agli sgoccioli, diremo così, c'è bisogno di riparazione, ma non più parole. Dicevo prima, siccome dovevamo noi offrirci al Signore per riparare, adesso io sento c'è una tempesta, dovrei dire, no, di malattie, di tumori, di tutto, di più, sofferenze atroci, incredibili. Ecco, allora, il Signore, se non me lo dai, mi tocca venire a prenderlo in pratica, e viene a prendersi queste cose, e tu vedi che uno manco se lo aspetta, dice, ma mi sento male, vado a fare gli accertamenti, vado a fare gli esami, notizia. E allora uno rimane perché pensava sempre di poter vivere in eterno su questa terra, invece è arrivata l'ora di, diciamo, della penitenza praticamente non cercata, ma praticamente ricevuta, ecco, questa sofferenza. Ed è necessario poi alla fine, il Signore ancora nella sua grande misericordia, perché il primo passaggio non sembra, dice, il Signore viene a prendersi queste cose perché noi gliele abbiamo donate, ma il Signore, Dio è amore, no? Per cui che cosa fa? Dice, guarda, tu, se io ti lascio andare avanti così, non so se vai in purgatorio, quanto rimarrai dentro, ecco, pertanto ti vengo incontro con un'offerta speciale. Ecco, queste malattie sono offerte speciali per stare di meno in purgatorio. Naturalmente, un discorso del genere, diciamo che l'uomo comune fa fatica a non solo a comprenderlo, ma ad accettarlo, perché gli pare impossibile, ma cosa ho fatto io? Ma cosa ho fatto io di male? Ecco, ma per dover patire così tanto, ma guarda, diciamo che se tu dici che non hai fatto niente di male, dovrei cominciare a dire, dimmi cosa hai fatto di bene, per esempio, no? Qui, hai riparato ai peccati, cioè la carità verso Dio, di amarlo con tutto il cuore, l'anima e la mente, non sto a dirmi che l'hai fatto. Il prossimo come te stesso, tu non vuoi andare all'inferno, bene, perché ci lasci andare i tuoi fratelli? Vedi che non ami né Dio e neanche il prossimo e tu dici che non hai fatto niente di male. Per cui già, diciamo, questi due peccati, uno rivolto a Dio, uno rivolto al prossimo, certamente non meritano il paradiso, ma se va bene il purgatorio, ma quanto durerà? E allora, diciamo, il Signore ci viene incontro e ci guarda, ti do la possibilità, ecco, di riparare già almeno parzialmente il più possibile sulla terra per farti stare meno in purgatorio, che è molto peggio delle sofferenze che sono sulla terra. Questa è la realtà. Ecco, che ne dicano quelli che stanno blatterando, raccontando storielle che non sono vere, è così. Allora, prima dicevo come battuta, no? Dico, ma io ho anche pregato, sì, ma diciamo che la preghiera deve avere un condimento, no? Cioè, praticamente, facevo l'esempio, se tu cuoci la pasta, per esempio, ebbene, la pasta è cotta, no? Però se la servi sul piatto così, come cotta, nell'acqua, diciamo, tuo marito o quelli che stanno in casa con te diranno, beh, cosa è successo? Ti sei dimenticato il condimento? Ma tu guarda che questo subito si accorge che manca il condimento e tu che continui a pregare senza condimento, perché non offri anche sacrifici, non te ne accorgi ancora e mi dici che non hai fatto niente di male, dimmi il bene che hai fatto. Pasta senza condimento, preghiera senza sacrificio. Capite? Sono esempi semplici, ma sono facili da capire però. Allora, pregate e offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Vedete, siamo in maggio, siamo nel tempo in cui noi facciamo gli esercizi, e naturalmente Fatima qui con questi tre bambini ti mettono con le spalle al muro, perché ti rendi conto che tu non ci assomigli neanche nel nome, forse non ci assomigli, perché sono creature semplici, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli, per cui non entrerete nel regno dei cieli, state attenti, non entreremo nel regno dei cieli, perché anch'io non sono un bambino, ma vorrei diventarlo, questa è la grazia. Il Signore ce la mette tutta, sapete, quando uno arriva, praticamente vedo andare in giro la gente col quella specie
di girellino,
girellino praticamente, perché non riescono neanche a stare in piedi, come i bambini che devono imparare a camminare, quello è il girello, una cosa del genere, no? Poi c'hanno i pannoloni invece che i pannolini, i denti li hanno persi, per cui c'hanno solo le gengive come i bambini, è vero? Poi devono mangiare talvolta omogenizzati perché non possono più mangiare, ecco, di questo e di quello. Ma praticamente, vedete, che il Signore ci dà anche degli aiuti per farci capire. Vi sentivate come dei leoni della savana, vedete che siete derelitti, non siete neanche capaci di stare in piedi. Vi dimenticate tutto. È vero, insomma, praticamente l'età ti fa tornare e ti fa capire che c'era un ciclo di partenza, era quando sei nato, e poi c'è il ciclo di arrivo che ti riporta praticamente come all'alba c'è ancora la notte, insomma, che circola, ma anche la sera c'è già la notte, è vero, che circola anche quella per inghiottire il giorno, per dire, no? Ecco. E anche la nostra vita è un tempo, parte di qua e arriva di là. Allora, pregate e offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Ma sti peccatori non è mica una maglietta firmata, sapete, peccatori, è gente che dice conversione perché non vadano all'inferno. Ora tu che non hai fatto niente di male e lasci precipitare i tuoi fratelli tra le fiamme eterne, tu dici che non hai fatto niente di male, non aggiungo altro, ecco, ma i brividi non ti vengono? Allora vuol dire che c'hai la testa di legno e il cuore di pietra. Si va all'inferno. Allora la Madonna viene a chiedere preghiere e sacrifici perché si convertono i peccatori, perché vedete dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro? All'inferno, eterno. Ah, tu non hai fatto niente? Tu dici, ah, io dico tre Ave Maria. Dico un'Ave Maria, faccio il segno della croce. Sì, sì, va bene, allora io a mezzogiorno ti do uno spaghetto, cioè un spaghetto di pasta, ecco, da mangiare, no? Dici, ma io muoio di fame. Sì, ma anche l'anima tua non è che si irrobustisce molto con un'Ave Maria, devi mandare giù un po' di più, devi pregare di più. E poi preghi di più, ma il condimento è il sacrificio. Il sacrificio, vedi, ad esempio, visto che tu hai servito tante volte, vero, la pasta senza sugo, almeno per ricordartelo dovresti dire, bene, non spolvero più la mia bella pasta asciutta, vero, con parmigiano o con pecorino, che ne so, per insaporirla. Ah, ma tu, le tue preghiere non sono saporite, non sono saporite, e tu vuoi, allora devi dire, bene, finché non imparerò a dire delle preghiere saporite, il formaggio basta. E allora già, vedi, hai l'angelo custode che dice, bene, cominciamo dalle cose piccole, cominciamo dalla gola, no? Poi ci sono gli occhi, le orecchie, sai quante cose ci sono da aggiustare? O qualcuno mi domandava, ma i peccati veniali quali sono? Sai, i peccati veniali ce n'è una fila che non finisce più, cioè è tutto ciò che non è virtù, è peccato, no? Non ho fatto niente di male. Il fatto che tu non abbia fatto bene è già peccato. Ma poi, cioè, lasciare andare le anime all'inferno è una cosa terribile, terrificante. Dovremmo dire, Signore, e se tu mi dicessi, bene, visto che a te di quelli che sono andati all'inferno non te ne importa niente, mo ti ci mando anche te. Oppure ti mando in purgatorio, che il purgatorio è un inferno che finisce, così capisci che tu avresti evitato il purgatorio se avessi offerto preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Non c'è mica da studiare tanto, no? Queste cose si comprendono, sono semplici. Anna, si capisce, vero? Non è mica complicata la cosa.
Certo.
Ma dice, ma io queste cose non ci ho neanche mai pensato, no? Finché per caso ho sentito Radio Buon Consiglio. E allora ho sentito delle cose che io non le ho mai sentite. Ma penso un po'. Questa religione che è bistrattata, specialmente di questi tempi, vero? Dove si guarda in orizzontale e non si guarda in verticale. Ma comunque, bene. Allora, dico, Fatima chiede tutto ciò. Siamo a maggio, vero? Fra due giorni sarà il 13, ma noi ci aveva promesso, dice, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra, ce ne sono state due. Adesso, da un momento all'altro, potrebbe anche scoppiare, se non è già scoppiata, io non lo so, perché prima è scoppiata nei cuori, poi scoppia con le bombe. Diciamo, ma guerre ce ne sono da tutte le parti, anzi, le guerre nella famiglia, io non lo so, qua il marito che ammazza la moglie che ammazza il marito, il fidanzato che ammazza la fidanzata, Ma insomma, ma non vedete che è guerra dappertutto? Poi c'è anche una guerra spirituale, che è ancora peggiore quella, è una guerra spirituale dove praticamente se non vivi secondo la legge di Dio, secondo gli insegnamenti di Dio, diciamo, tu fai addirittura con il cattivo esempio, con le eresie, tu fai guerra a Gesù Cristo che è verità. Per cui guerre ce ne sono dappertutto, anche dove non dovrebbero esserci, anche dove si predica la pace, no? Ci sono le guerre. Ecco. Allora, Anna, diciamo tutto ciò a me rattrista molto, perché naturalmente vorrei che tutti quanti godessero il paradiso, come giustamente lo vuole Gesù e lo voglia la Madonna, per cui io desidero quello che desiderano loro, e insisto in queste meditazioni per dire: ma aprite bene le orecchie, aprite bene gli occhi, ecco, chiedete la grazia di guarire dalla paralisi, perché un cristiano che non fa tutte queste cose è uno storpio, è un paralitico, è uno che non cammina dietro a Gesù Cristo. Questo qui va per i fatti suoi, no? Non segue Gesù Cristo. Chi vuole seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E così. Adesso abbiamo la lettura, vero? Abbiamo la lettura.
Ecco. Sì. San Paolo, per comando divino, costituisce a Corinto una piccola comunità di credenti, istruendo i neofiti sulla parola di Dio. Ogni cristiano dovrebbe far proprio lo zelo dell'apostolo per la salvezza delle anime ed impiegare il proprio tempo alla missione evangelizzatrice. Tutti, infatti, secondo il proprio stato di vita, chi con la parola, chi con la preghiera, chi nello stato religioso, chi in quello matrimoniale, devono essere missionari di Cristo e del suo Vangelo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione, il Signore gli disse: non aver paura, continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come giusto. Ma se sono questioni di parole, o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto.
Bene, Sostene era sostenuto però, dalla grazia di Dio, eh? Sostene. Bene, allora vediamo un po'. Abbiamo dagli Atti degli Apostoli, però abbiamo perso il scusate un attimo,
pagina 247, Claudio.
200, sì, eccolo qua, ecco. Sì, sì. Ecco, il segno erano i genitori di Santa Teresina, Luigi e Zelia Martin, è solo che si erano nascosti, vedi, l'umiltà dei santi, si nascondono anche dopo essere stati beatificati, no? e canonizzati. Allora, è interessante perché, vedi, le letture e come vanno fatte. Allora, mentre Paolo era a Corinto, una notte, in visione, il Signore gli disse: non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, nessuno ti cercherà di farti del male. Allora, prima parte, vedete che il Signore non ci dice state zitti, dice dovete parlare, io sono con te, devi parlare. Cioè, quando tu annunci il Verbo di Dio, cioè annunci Gesù Cristo, è chiaro che annunci colui che è presente nel Verbo che tu stai annunciando, ecco, e allora il Signore è veramente con te, dice parla. Parla e non aver paura, perché oggigiorno c'è un problema e qui si sentono storie di ogni genere e c'è troppa gente che ha paura perché non parla. Cioè, sembra che tutto sia norma quello che sta accadendo. È incredibile, ma è così. Perché non si parla. Però il Signore dice, voi vi vergognate di me? Bene, io mi vergognerò di voi il giorno del giudizio, se lo ricordino bene quelli che dovrebbero parlare e stanno zitti. Allora dopo aver detto nessuno cercherà di farti del male, anche se oggigiorno è facile che te lo facciano il male, in questa città ho un popolo numeroso. Oggi Gesù potrebbe dire: in questa città io avevo un popolo numeroso, pensa un po', Pio mi dice, no? Nelle chiese romane, no? Che sono enormi, queste basiliche, queste grandi chiese, erano tutte grandi chiese, che possono contenere centinaia, dice la mattina siamo messa in 8-10 persone, dice... Ma proprio è impressionante, cioè non c'è più nessuno, anche la domenica non c'è neanche un quarto di chiesa presente. Cioè, una volta, allora qui vedete, no? Dico, quando si legge, già fare i riferimenti, in questa città io ho un popolo, no, avevo un popolo numeroso, ma adesso anche quelli che vengono non si sa neanche se mi seguono, perché vanno per i fatti loro, hanno delle idee circa me, cioè Gesù Cristo, che è diversa da quelle che io ho insegnato e ho predicato, perché qui si cambiano anche le parole, no? Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Allora, vedete, Paolo insegnava la parola di Dio, ma chi insegna la parola di Dio gode, perché lo Spirito Santo, vero, ti illumina a dire queste cose, e mentre ti illumina a dirle, anche lui godeva, in senso che siccome era ispirato dallo Spirito Santo, anche lui aveva da imparare le cose che stava dicendo, e non aveva lui già il copione fatto, parlava per azione dello Spirito Santo, ma mentre parlava le cose che diceva le sentiva anche lui, per cui ardeva di uno zelo, di un fuoco interiore, proprio perché lui era il primo a godere di queste notizie che venivano dallo Spirito Santo, San Paolo. Vedete com'è importante annunciare la parola di Dio, quella vera però. Ecco, allora, praticamente cosa è successo? Che Gallione, che era proconsole, ecco, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, costui persuadere la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. No, tanto non è vero che era contrario alla legge, perché tutto quello che c'è nell'Antico Testamento, Gesù è venuto a dare compimento, per cui questi qua hanno preso, diciamo, una cantonata dicendo queste parole qua, perché a tutt'oggi, dopo 2000 anni, ancora non l'hanno capita, no? Cosa ci vuoi fare? Leggi tutto Isaia, leggi tutti i profeti, parlano di Gesù Cristo, dice, guarderanno a lui, a colui che hanno trafitto, ecco, uomo dei dolori, ma chi è questo qua? Chi è questo qua? Per cui lo sanno, cioè, lo dovrebbero sapere, Abramo, vero? gli è stato chiesto di sacrificare suo figlio e Dio Padre è venuto, vero, ha mandato suo figlio perché si è sacrificato. Ecco, però se uno non vuol capirle, c'è niente da fare. Vedete, il nemico quando ti fa essere presuntuoso, ti fa credere di sapere anche quello che non esiste. Costui persuade la gente a rendere colto a Dio, ma tu pensa un po', ma meno male, ce ne fossero tanti che persuadono la gente a rendere culto a Dio. E invece qui si dà il culto al demonio, mamma mia, sì sì, sì sì. Paolo stava per rispondere, ma Gaglione, se si trattasse di un delitto, eccetera, eccetera, io interverrei, ma se si tratta di nomi, cose, e queste qui sono cose che non mi riguardano, arrangiatevi, non sono cose che mi spettano. E li fece cacciare dal tribunale, che bello, li fece cacciare, ma bisogna cacciarli quelli là. Allora, tutti afferrarono Sostene, poverino, che però era sostenuto, ovvero Sostene, dalla grazia di Dio. Capo della sinagoga e lo percossero davanti al tribunale, ma Gaglione non si curava affatto di questo. Vedi anche Sostene, no? Che aveva capito le cose vere, no? E visto che ci ha creduto, botte anche a lui. Paolo, botte pure lui. Gesù Cristo, botte. Tutti quelli che vanno dietro a Gesù Cristo devono rinnegare a se stessi, prendere la croce per somigliare a lui, perché se lui è il capo, noi siamo le membra, ma è chiaro che dobbiamo essere un corpo unico con lui che è il capo. Ma che storia, ci meravigliamo, ma guarda quanta sofferenza, ma tu guarda quanta sofferenza e tu hai procurato con i tuoi peccati a Gesù Cristo e poi ti domandi perché c'è tutta questa sofferenza nel corpo mistico, no? Se anche tu hai provveduto a flagellarlo, a coronarlo di spine, adesso non capisci perché ti tocca patire, vuol dire che fai parte del corpo mistico, no? Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria. San Paolo intervieni perché in Siria c'è il pericolo che scoppi la guerra mondiale, perché lì praticamente sono cose terribili. In compagnia di Priscilla e Aquila, a Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Ma oggi, sai, tutti quanti sono rapati, ma non ha fatto nessun voto, no? Per la moda. Adesso bisognerebbe che per voto si facessero crescere i capelli, visto che è di moda restare senza, ma cosa vuoi fare? È incredibile, sai Anna, io quando giro per le strade, no, vedo quello delle ginocchia, te l'ho detto, no? Che hanno i pantaloni, ma non perché stanno in ginocchio, no? Ma forse solo quello, no? C'è tutto che dà segnali, cioè sono disposti a far sacrifici incredibili, ecco, per stare alla moda del tempo, no? Ma per Gesù Cristo, ma tu fa conto, guarda, un esempio che più semplice di così non si può. Allora, se a uno gli cade un euro per terra, vero? Si piega. E se va a finire sotto un mobile si inginocchia pure per andare a recuperare un euro? Bene, vorrei dire, oh disgraziato, tu che ti inginocchi davanti a un euro e non ti inginocchi davanti a Dio, sei un super disgraziato, no? Ormai l'ho detta, ma insomma è vero o non è vero, no? Che uno si piega per pigliare un euro, 5 euro, cade qualcosa, mi cade il cellulare, ma se cade il cellulare mi tuffo, aiuto, mamma mia, forse si è rotto, no? Vediamo un pochettino, forse non funziona il mio cellulare. Allora dico, pensa un po', no? Tu ti pieghi davanti a un affare del genere, una cosa del genere, e quando vai in chiesa non ti inginocchi davanti a Dio. Posso dire che sei un disgraziato, cosa devo dire? Posso mica dire che sei un buon cristiano. Allora, Anna, c'è anche, no, praticamente, no, la nostra serietà è molto ridicola, c'è da ridere anche, no, a dire la verità. Adesso c'è il Salmo.
Miseria, sì. Dio è re di tutta la terra, Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, veramente.
Cantate inni.
Tristezza, sì.
Cantate inni, ma diciamo che se tu conosci, per quanto ti è dato di conoscere, ma l'esperienza di Dio, vero? E qui lo ami, è chiaro che canti inni al Signore, perché non sai più che cosa fare per Lui, perché dici tu non hai, tu non sapevi più che cosa fare per me. Adesso io, diciamo, se canto assomiglio a un uccellino che canta la mattina, lui canta le lodi la mattina, l'uccellino si sveglia che non è ancora giorno e comincia a cantare, no? Per cui l'uccellino, che non è un uomo, loda il Signore, è vero. E i fiori al primo raggio di sole si schiudono, no? E aprono, sembra che aprono la bocca, è vero? E quando si vedono i pistilli, di qua sembrano le tonsille, no? Da come cantano i gigli, vero? Del campo, no? Cantano subito e profumano e rendono grazie a Dio che li ha creati, no? Loro che sono erba. Ma io sono fatto di pietra, sono tiepido, sono, ma capite? Cioè, ma dobbiamo diventare cristiani seri, né? Allora, Dio è re di tutta la terra, non solo della terra, è re del cielo e della terra, è il re di tutto, è Dio. Popoli tutti battete le mani, popoli tutti battete le mani. Vabbè, adesso a dire la verità che qui si applaude in chiesa, no? Ma diciamo non sarebbe liturgico quello che sta accadendo, c'è poco da battere le mani a chi? A Gesù Cristo, ma insomma si sconvolge un po' tutto, sapete. Allora, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Allora, con canti di gioia, perché terribile è il Signore. Cioè, come riusciamo a coniugare questi due aspetti, no? Cioè, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore. Cioè, il Signore, se tu consideri tutto quello che ha fatto per te, tu sei obbligato anche la buona educazione, no? ti inviterebbe ad acclamare a Dio con grida di gioia, Signore, e di gratitudine, naturalmente. Cosa hai fatto tu per me? Mi hai creato, mi hai fatto cristiano, hai mandato tuo figlio a morire per me, mi hai donato i sacramenti, mi posso unire con Gesù, posso essere perdonato con il sacramento della confessione. E tutto questo hai fatto per me. Però perché terribile è il Signore? E qui ti gira la frittata, ti fa capire, dice stai attento, perché tu se non consideri tutte queste cose, sappi che diventa terribile per te il giorno del giudizio, perché dirà, sei cieco? No, io, dice, avevo anche la patente. E cosa hai visto? Hai visto i cieli, hai visto la terra, hai visto i fiori, hai visto, e non ti sei chiesto chi ha fatto tutto ciò? Hai mai visto un crocifisso? Ti sei mai domandato chi è? E chi l'ha inchiodato? Allora, tu devi cantare con grida di gioia, perché altrimenti stai attento, perché terribile è il Signore. L'Altissimo, grande Re su tutta la terra, e naturalmente noi siamo servi del Signore, e dovremmo dire, ma come noi siamo servi del Signore? Gesù Cristo è venuto per servire, per cui Lui che Dio si è fatto servo e tu che sei niente non vuoi servire? È vero, date una mossa un pochettino, pensaci, perché non è possibile continuare a vivere con la testa sulle nuvole e non capire queste cose, no? Grande Re su tutta la terra, Lui. E allora tu devi dire, Signore, concedimi, visto che tutti stanno cercando lavoro e vogliono essere assunti a tempo pieno, a tempo indeterminato, bene, se tu fai il servo del Signore sarai assunto a tempo indeterminato per tutta l'eternità. Vieni avanti, servo buono e fedele, di qua e anche di là, in paradiso, guarda un po'. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Allora, diciamo che colui che i piedi li usa per andare a portare la lieta novella, però mette sotto i piedi le eresie che trova, l'idolatria che trova, tutto ciò che non è santo, per cui mette sotto i piedi tutti i popoli e le nazioni che non conoscono, andate, predicate, battezzate, vero? Allora vengono messi sotto i piedi tutte le cose sbagliate. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Allora, ascende Dio tra le acclamazioni, l'ascensione. Cioè, Dio viene sulla terra, Gesù Cristo, e ascende. E va a prepararmi un posto. Ora, in questo posto, per raggiungerlo, devo ascendere pure io. Cioè, devo ascendere nella vita spirituale, devo crescere, devo ascendere. E non so, l'avrò fatto già una volta questo esempio. Diciamo che la mongolfiera ascende, cioè sale, a due condizioni. Primo, che ci sia aria calda che entra nella mongolfiera, per cui l'aria calda è più leggera di quella fredda e tu cominci a salire, ma a patto che tu tolga la zavorra, perché la devi amare calore, allora potresti salire, ma per amare devi eliminare la zavorra dei tuoi peccati, devi togliere tutto ciò che non piace a Dio, e allora scendi e vai in paradiso, al posto che il nostro Signore ti ha preparato. È semplice come esempio, no? Ecco, allora, se manca l'amore e non metti sotto i piedi i peccati, è vero, tu non ascendi. Bene, allora, Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare nella sua gloria. Che bello, è vero, entrare nella sua gloria. Ma noi, vero, abbiamo, vediamo un pochettino qua, abbiamo la domenica, è l'ascensione, vero?
Cioè, ed è, coincide.
Sì, però coincide, noi siamo qua, sì, col 13, per cui ascende il Signore e la Madonna è discesa, pensa un po', di dove venite, o bella signora, vengo dal cielo. Allora, di dove venite? Vengo dal cielo? Perché la Madonna è stata assunta. Allora, vedete, bisogna andare su per venire giù. Allora, il Signore ascende e la Madonna discende per venire in soccorso a questi poveri figli che sono ingannati dal maligno e non se ne accorgono, sono buggerati, e non vi lamentate delle tasse che vi fa pagare il governo, perché le tasse che vi fa pagare il demonio sono ancora più care, vi fa pagare di quelle tasse di peccati, vero, che pesano la vita eterna. State attenti che tasse pagate, cioè tutte le volte che i comandamenti di Dio li mettete sotto i piedi, no? Sono tasse che vi fa pagare. Ebbene, allora Anna, adesso noi chiediamo uno stacco musicale, io però chiederei, ecco, la canzone, una canzone di Fatima.
Certo, certo.
Sì.
Allora ci risentiamo tra poco.
Sì, ci
Grazie. Sentiamo
tra poco, mamma mia, penso a queste cose, sai, mentre le dico, le pensano.
Mamma
e dico,
mia.
Ma cosa bisogna fare? Ma io andrei in giro, un mio amico Gaetano, no, che sta in provincia di Bari, mi ha detto, Claudio, dice, guarda, io ti faccio l'autista, compriamo un camper, va bene, e andiamo in giro per le piazze, tu stai con quale devi dire, ma dico, sai, Non so mica quanto dura, perché poi avrei i primi a darmi contro, non sarebbero certamente forse le forze pubbliche, no, ma sarebbero forse altre forze. Mamma mia.
Ma veramente.
Bene.
Bene.
Allora, tra poco, sì. Bene, possiamo riprendere la nostra...
Sì, pensavo, Claudio, proprio all'esempio che hai detto dell'uccellino che prima albeggiare proprio canta. Infatti c'è un giardino qua a fianco e adesso a primavera sentissi che coro è veramente incantevole, il fiorellino che si schiude alle prime raggi del sole. Ma dico, il Signore ci ha fatto sua immagine e somiglianza, poco meno degli angeli. Abbiamo un cuore, abbiamo una voce per amarlo, per lodarlo. E cosa facciamo? Ecco, facciamo proprio questa considerazione, questo esempio è stato così bello davvero, che se ti fermi a considerare cosa diamo al Signore, mio Dio.
A finestra del salotto c'ho due sono tanti alberi, ma sono due cipressi, no?
Sì.
E dentro lì probabilmente fanno i...
Centinaia, sì.
Mamma mia.
Al mattino, all'alba, mamma mia.
Cose strane, perché tu fa conto che sono i passerotti, no? E tra questi passerotti ce n'è uno bianco, albino, un passerotto bianco, ma non è l'unico, non so come mai, è un miracolo.
Perché, mai visto, sì.
No, mai visto, ma no. Pensa, un merlo bianco, tu l'hai mai visto?
No.
C'è anche un merlo bianco.
Ma dai.
I suoi figli sono anni ormai che fa, i piccoli, loro ci sono poi adesso dei merli, che hanno qualche piuma bianca, mezza ala bianca, cioè no. Praticamente c'è questa storia qua. Mai successo, non so cos'è sta roba qua.
Che stranezza.
Comunque, sì. Vedi, quello si è convertito da nero e è diventato bianco.
Ma pensa, ecco, questi esempi proprio ti fanno considerare, mamma mia, la nostra meschinità,
bene.
Il nostro, mamma mia.
Anna.
Passiamo al Vangelo, allora,
sì,
ecco.
Passiamo al Vangelo, sì.
Sì, il Signore paragona la sua dipartita e la sua risurrezione al parto di una donna. Come ella, infatti, quando partorisce afflitta per le molte sofferenze del parto, ma poi per la gioia di vedere il bimbo dato alla luce, non ricorda più il suo dolore. Così i discepoli si rattristeranno per la morte di Gesù, perché si crederanno abbandonati da lui. Ma quando egli risusciterà, esulteranno, perché comprenderanno che egli ha adempiuto le sue promesse, vincendo la morte e il peccato. Se in questa vita la sequela di Cristo comporta tante tribolazioni, ricordiamoci che esse sono un nulla rispetto alla gioia che il Signore ha in serbo per noi e che nessuno potrà toglierci. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Passo a Don Dolindo, San Giovanni capitolo 16. Gesù parlò oscuramente agli apostoli perché non poteva in quel momento esporre loro tutto il cammino doloroso che li aspettava nel loro ministero. Egli però volle prevenirli del trionfo che avrebbero riportato per lo Spirito Santo. Essi soli, innanzi ad un mondo prepotente, avrebbero avuto la forza di rimproverarne l'incredulità, di testimoniare di lui come figlio vero di Dio, risorto da morte e asceso al cielo, e di sgominare il regno di Satana, già vinto dalla croce. Gesù Cristo non li abbandonava, ma andava al Padre per sostenerli più fortemente con la virtù e la grazia dello Spirito Santo. Non li lasciava in balia del Sinedrio, quasi fossero dei sopraffatti, convinti di aver seguito un'illusione, ma per lo Spirito Santo dava loro la forza di rimproverarne l'incredulità, di attestare la verità e di mostrare con i miracoli e le conversioni che il demonio era stato già vinto. Gli apostoli, infatti, e San Pietro a capo di essi, dopo la discesa dello Spirito Santo, parlarono al popolo e dal Sinedrio con libertà piena, rimproverando proprio la loro incredulità, mostrando la divinità e la santità del Redentore e dissipando, con le meraviglie che operarono, le menzogne di Satana che avevano allontanato gli animi dalla verità. Gli apostoli non capirono quello che Gesù diceva loro e rimasero perplessi. Capirono solo che dovevano compiere una missione, ma piccoli ed incolti come erano, provarono uno scoraggiamento grande, non sapendo come avrebbero potuto attuarla. Il pensiero poi che il Maestro Divino li lasciava, li rattristava grandemente, perché erano come figliolini attaccati alle vesti materne. Che cosa potevano annunziare al mondo? A che cosa si riduceva la dottrina che avevano ascoltata? La loro mente era confusa ed il loro spirito, anche inconsciamente, desiderava delle chiarificazioni. Per questo Gesù soggiunse: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non ne siete capaci adesso. Venuto però che sia quello spirito di verità, vi insegnerà tutta la verità. Egli infatti non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà quanto è inteso e vi annunzierà le cose che dovranno succedere. Egli mi glorificherà, perché prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà. Tutto ciò che ha il Padre mio è mio. Perciò vi ho detto che prenderà ciò che è mio e ve lo annunzierà». Gesù voleva dire: voi desiderate sapere che cosa dovrete dire al mondo e vi preoccupate della vostra missione. Io in realtà non vi ho detto ancora tutto e ho molte altre cose da rivelarvi, ma voi non sareste ora capaci di comprenderle. Vi manderò lo Spirito Santo ed egli vi insegnerà tutta la verità. Egli non farà una nuova economia di provvidenza salvatrice, ne verrà per fondare qualche cosa di diverso da quello che ho già fatto io. Non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà quanto ha inteso, cioè vi dirà quanto io ho detto e ve lo spiegherà e vi annunzierà le cose che dovranno succedere, dicendovi quello che io non ho potuto ancora annunziarvi e dandovi lo spirito di profezia. Voi così non sarete confusi né per ciò che avete visto ed ascoltato né per ciò che vi avverrà. Vi scoraggiate nella vostra missione, ma non siete voi che dovete glorificarmi, quasi semplici testimoni di un fatto storico. Lo Spirito Santo mi glorificherà in voi, illuminandovi su tutto ciò che vi ho detto, e vi darà la luce di sapienza, perché mi glorifichiate innanzi al mondo. La vostra missione, in altri termini, è soprannaturale, e voi con la vostra fede diffonderete in tutti la luce della fede, e con la vostra vita mi glorificherete amandomi ed accendendo i cuori di amore. Gesù Cristo, nel suo infinito amore, parlava quasi confusamente, perché i suoi apostoli non si fossero eccessivamente afflitti della sua dipartita dal mondo. Voleva che l'avessero intuito, ma quasi non aveva il cuore di dirlo loro apertamente. All'accenno di una cosa dolorosa faceva succedere quello di un annunzio confortante, o a quello confortante faceva succedere una previsione poco lieta, affinché il loro spirito non si fosse troppo fermato su ciò che poteva contristarli. Dopo aver perciò loro annunziato la venuta dello Spirito Santo, soggiunse misteriosamente: «Ancora un poco e mi vedrete, e di nuovo un altro poco e non mi vedrete, perché io vado al Padre». Egli voleva dire: Ecco, io sono con voi, ma per poco, perché verrà la passione dolorosa e non mi vedrete più. Morirò, ma per poco. E di nuovo mi vedrete dopo la risurrezione nella dimora che farò sulla terra prima d'andare al Padre. Guardando poi più lontano, come chiaro dal contesto, egli volle preannunziare alla Chiesa quei periodi tristissimi nei quali sarebbe stata come abbandonata e consolarla con la promessa della gioia. Ma gli apostoli non capirono in che senso parlava e si domandarono fra loro che cosa significassero quelle parole. Gesù non ascoltò fisicamente quel loro domandarsi a vicenda che cosa volessero dire le sue parole, ma conobbe con la sua scienza divina che volevano interrogarlo e li prevenne con una spiegazione generale prima, per non contristarli a causa della sua morte imminente, e poi con una spiegazione più particolare, nella quale emergevano per loro più i motivi di consolazione che quelli del dolore. E gli disse: in verità vi dico che voi piangerete e gemerete e il mondo godrà. Voi sarete sì in tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gaudio. Quante lacrime, infatti, essi fecero e quanti gemiti amarissimi quando egli fu catturato, fu condannato a morte e spirò sul patibolo infame. I suoi nemici invece esultarono, sembrando loro di averlo vinto per sempre, e menarono trionfo della sua morte. Ma le cose mutarono radicalmente dopo la sua risurrezione, poiché la gioia degli apostoli allora fu immensa ed il livore dei suoi nemici fu terribile. Con una similitudine Gesù poi volle consolare il loro cuore, mostrando il frutto che avrebbero cavato dai loro dolori. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta l'ora sua, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più del dolore, per la gioia che è nato al mondo un uomo. Essi avrebbero sofferto per la sua morte, associati in questo almeno alla sua immolazione, ma avrebbero poi avuto l'immensa gioia, non della nascita temporale di un uomo, ma della rinascita spirituale dell'uomo. Ed avrebbero capito così luminosamente il disegno di Dio, da non avere più bisogno di interrogarlo in proposito. Avrebbero capito soprattutto di avere in lui il mediatore divino presso il Padre e di non dover più temere per la loro insufficienza, perché con la preghiera fatta in suo nome avrebbero avuto ogni aiuto per compiere la loro missione. Essi, infatti, fino ad allora non avevano capito il suo ufficio di mediatore presso il Padre e non avevano domandato nel suo nome la vittoria sui nemici del bene e sull'inferno. Ma dopo la sua risurrezione l'avrebbero capito ed avrebbero avuto la gioia di sentirsi sostenuti nella loro debolezza. Per un'anima che compie una missione difficile da parte di Dio non c'è gioia più completa quanto quella di sentirsi abbandonata a Lui e sostenuta dalla Sua grazia. Per gli apostoli intimi e familiari di Gesù, questa gioia sarebbe stata immensa, perché avrebbero capito di potersi appellare a Dio in nome di colui che tanto li aveva amati ed avrebbero avuto la certezza di essere esauditi. Gesù insiste ancora nei motivi che avranno di consolarsi dopo la sua dipartita dal mondo. Essi ora sentono pena a non capirlo sempre e a sentirsi come smarriti innanzi a tanti misteri, ma dopo la sua risurrezione egli avrebbe loro parlato senza oscurità del Padre ed essi si sarebbero sentiti così familiari con Dio e pieni di tanta potestà soprannaturale da non aver quasi più bisogno di operare per Lui, loro Maestro e loro Mediatore, sentendosi in Lui come mediatori di grazia. Evidentemente Gesù alludeva all'esercizio del potere sacerdotale che loro aveva dato e che sarebbe stato il loro completo dopo la sua risurrezione. Avrebbero ascoltato da lui le ultime sue istruzioni senza velo di simboli, avrebbero conosciuto apertamente la rivelazione dell'eterna verità ed avrebbero operato come lui, nella sua potestà, sentendosi vicini a Dio, amati da Dio come figli e come familiari del suo amore. Dopo averli consolati, in modo da attenuare la tristezza dell'annunzio della sua dipartita dal mondo, Gesù spiega loro che cosa avesse voluto dire con quelle parole. Ancora un poco e non mi vedrete, soggiungendo: uscì dal Padre, venni al mondo, abbandono di nuovo il mondo e vado al Padre. Uscì dal Padre e non dal nulla, ma uscì dalla sua fecondità come suo verbo e venni al mondo per incarnarmi, mandato da lui, per compiere la sua volontà. Ora, poi compiuto ciò che egli vuole, ritornerò a lui e per questo non mi vedrete più. Queste parole Gesù le disse con tale accento di penetrante verità che gli apostoli ne furono compresi, ebbero un lume novello su ciò che egli era e vedendosi risposti all'interrogazione che non avevano avuto il coraggio di fargli, esclamarono: ecco, tu ora parli chiaramente e non dici nessuna parabola. Adesso sappiamo che tu sai tutto e che non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei uscito da Dio. Parlarono così, in un momento di entusiasmo, non tanto per le parole che Gesù aveva loro detto, quanto per quello che avevano sentito nell'anima. Infatti, ci sono dei momenti di intensa luce nello spirito, quando si controlla la verità di ciò che a stento crediamo, anche per una constatazione piccola in sé. Tale fu l'atto di fede degli apostoli. E per questo Gesù, che ne conosceva la debolezza, soggiunse: adesso voi credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, e vi disperderete ciascuno nel suo luogo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Essi infatti in quella medesima notte se ne fuggirono, cercando rifugio presso persone amiche, e lo lasciarono solo nel grande combattimento. Gesù non era solo, era col Padre, essendo una cosa sola con lui. Ma la solitudine nella quale l'avrebbero subito lasciato gli apostoli gli era particolarmente penosa, giacché egli li amava di amore infinito. Per questo amore che aveva per loro esclamò: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo sarete angustiati, ma confidate, io ho vinto il mondo. Il suo accenno alla loro infedeltà era per lui di secondaria importanza. Egli la compativa e se aveva parlato l'aveva fatto non per rimproverarli, ma per eccitarli ad avere fiducia in lui. Quello di cui si preoccupava era la loro angustia e persecuzioni che avrebbero avute nel mondo, ma non dovevano scoraggiarsi e dovevano confidare in lui, vincitore del mondo. Avrebbero affrontato un nemico già vinto da lui e, passato il momento del loro smarrimento, dovevano essere fermi nella lotta e compiere la loro missione con la grazia di Dio. Gesù Cristo, dopo aver annunziato agli apostoli le lotte future, esclamò, lamentandosi: vado a colui che mi ha mandato e nessuno mi domanda dove vai tu? Avrebbe voluto i loro pensieri rivolti verso l'eterna patria, e li vuole in noi, poiché le angustie che soffriamo hanno proprio il fine di allontanarci dalla terra. Non ci confondiamo perciò in noi stessi quando vediamo la Chiesa in amarissime prove, ma abbandoniamoci in Dio e pensiamo che tutto passa e ci attende il cielo. Ora subiamo le ingiustizie del mondo, ma poi verrà il giudizio di Dio e le ingiustizie saranno riparate. Ora tutto è oscuro e tutto appare capovolto in questa oscurità, però se abbiamo fede in Dio siamo sicuri del risultato finale della lotta e andiamo avanti con coraggio e con pace. Gesù disse: ancora un poco e non mi vedrete, e di nuovo un altro poco e mi vedrete. Voi piangerete e gemerete e il mondo godrà. Voi sarete in tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gaudio. Vi vedrò di nuovo e gioirà il vostro cuore e nessuno vi toglierà il vostro gaudio. Viene il tempo nel quale vi parlerò apertamente del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome. Ecco, le vicende della vita, nelle prove dolorose delle anime, Gesù si eclissa, sembra assente, e questo avviene nell'ora della passione, poi di nuovo si mostra, e questo avviene nella risurrezione. Nelle sue grandi tribolazioni piange l'anima, nelle sue prove, mentre il mondo e i cattivi appaiono trionfanti, ma poi si muta la scena, non solo nell'eternità, ma anche in questa terra. Gesù mostra di nuovo la sua potenza, confonde i nemici, trionfa del male e consola le anime con effusioni di particolarissime grazie. Egli parla apertamente del Padre nella fulgida luce che espande e parla così nell'anima quando le svela i segreti del suo amore e della sua divina provvidenza. Non ci scoraggiamo perciò. Quando siamo nell'angustia, confidando in Gesù, nostra vita nell'Eucaristia, aspettiamo da Lui l'ora del trionfo e della pace. La sua grande parola ci consoli. Nel mondo sarete angustiati, ma confidate, io ho vinto il mondo. Egli ha già vinto tutto ciò che si oppone alla volontà di Dio, tutto ciò che cerca di allontanare gli uomini da Dio. L'ha vinto, unendosi alla volontà del Padre e riconciliando in sé le anime col Signore. Il mondo non potrà rendere vana l'opera sua, né potrà perdere le anime a lui incorporate e viventi in lui e per lui. Le persecuzioni contro la Chiesa e contro le anime non potranno avere un esito vittorioso. Saranno miseri sforzi, passeranno come una tempesta e si dileguiranno. Perirà il mondo, non la Chiesa. Periranno i perversi, non le anime da esse oppresse. E la vittoria sarà sempre della croce.
Pensavo, sai, quando nel passo del Vangelo è scritto la donna quando partorisce gioisce perché è nato un altro uomo, no? Allora, siccome è Gesù che lo dice, allora io penso a tutte queste creature che non vogliono generare figli,
che ammazzano.
E se Gesù Cristo dice gioisce perché è nato un altro uomo, ma questa generazione, diciamo, di donne e di uomini che non gioiscono se deve nascere un altro uomo, ma fanno di tutto perché non nasca. Cioè io mi sono fissato su quella parola lì.
Sì, sì.
Dio dice che è una, deve essere una gioia, cioè sarebbe normale per una donna, ecco, gioire quando nasce un figlio. A dire, mamma mia, pensa, sono rimasta incinta. Poi ci sono quelle che dicono, io invece vorrei essere incinta e non riesco ad esserlo, no? Non riesco ad esserlo. Allora vedi questa cosa, c'è la parola di Dio, no? Dio dice che la donna deve essere felice perché è nato un altro uomo, è parola sua, ma noi non ci domandiamo, ma tu sei felice quando nasce un altro uomo? Sei felice quando aspetti un altro figlio? Si fa di tutto per non averli, oppure si fa di tutto per averli quelli che li vorrebbero ma non li possono avere, per cui quelli che non li possono avere patiscono perché non possono averli, e quelli che invece potrebbero averli diciamo, fanno di tutto per opporsi a ciò che Dio vuole, no?
Mamma mia. In realtà, sì, terribili. Proprio sì, davvero,
sono considerazioni, no? Cioè, sì. La parola di Dio, vedi, è luce, lampada, no? Cioè, quando ho sentito cosa dice, la donna gioisce perché, ecco, è nato un altro uomo. Non dice un altro bambino, dice un altro uomo, perché Dio creò l'uomo, maschio e femmina, capiti? Anche lì c'è da dire che creò l'uomo maschio e femmina, per cui non ci sono gli uomini che non sono maschi e che non sono femmine, che sono. Questi sono disordini proprio che non vengono certo dal cielo. E così, mi è brillato, come dire, quando ho sentito quella parola, dico, senti cosa dice Gesù, la donna gioisce, ma gioisce la donna, quello è il punto, no? Gioisce o non gioisce? No, tra contraccettivi, pillole del giorno dopo, e tutto quanto, praticamente questo atto che è un atto procreativo, ovvero diventa un atto, diciamo, contro colui che te l'ha dato per un fine. Qui lo uso per prendermi quello che mi piace e quello che non mi piace lo elimino. Allora pensavo ai romani che mangiavano, poi si ficcavano un dito in gola, vomitavano quello che avevano mangiato e poi si sciacquavano la bocca col vino bianco e poi cominciavano a mangiare un'altra volta. Dico, questi atti dove il seme non va a destinazione è come il romano che praticamente mangiava e poi vomitava. Ecco, non si vuole che questo vada, diciamo, come il cibo va digerito, ecco, non si vuole che questo seme diventi un frutto. Mamma mia, ma sarebbe tutto così semplice, ma mi fanno compassione. Cioè, se ho compassione io che sono cattivo, penso al Signore e alla Madonna. E compassione hanno per questa povera generazione perversa e malvagia.
Perché veramente si esalta ciò che è peccato contro natura, eccetera, perché vedi oggi proprio veramente come si enfatizza certe situazioni, certe anomalie, io chiamo così, però veramente sembra un vanto, ma è un vanto, non lo so.
La televisione dice così, i giornali dicono così, i sociologi dicono così, sì. I psicologi dicono così. Ma chi sono? Sono Dio loro? Non sono Dio, allora che siano zitti, no? E che ascoltino colui che è il Verbo divino e che è il Maestro divino. Ecco, dobbiamo insegnare cose diverse da quelle che ha insegnato il Verbo divino. Va bene, allora c'è il bel fioretto, vero?
Sì, l'idea fissa, la vita di Sant'Ignazio da Santià. Frate Cappuccino, canonizzato da San Giovanni Paolo II nel 2002, gravitava di continuo intorno alla Chiesa. Il centro che polarizzava la sua anima era il tabernacolo. Se avesse ascoltato soltanto il suo desiderio, egli non si sarebbe mai allontanato di là. Ecco, l'osservazione di un suo ex novizio. Chi ama non vorrebbe mai allontanarsi dall'amato. Al convento del monte io non potevo mai andare in chiesa di giorno e di notte senza trovarvi immobile in orazione il padre Ignazio. Era quindi facile trovare il santo durante il giorno e soccorreva anche durante la notte. Era là, immobile, per lo più in un angolo della cappella di San Maurizio, mentre altre volte pregava nella cappella di San Francesco, in un posto in cui era ben visibile il tabernacolo. A proposito, pregare in una chiesa per qualche minuto, magari anche di più di qualche minuto davanti a Gesù nel tabernacolo, o se ciò non è possibile, fare più volte la comunione spirituale secondo questa breve formula: Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo.
Per fare tutto ciò bisogna avere la fede. Ora, se non viene fatto, anche quelli che fanno la comunione, vuol dire che fede ne hanno poca o non ce l'hanno proprio nella presenza reale, perché se io mi sono unito all'amato del mio cuore, io continuo a pensare all'amato del mio cuore E siccome non posso tornare a fare un'altra comunione, Gesù mio, non posso unirmi a te fisicamente, però lo posso spiritualmente, ti desidero, e allora Gesù mio, ti credo presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sotto ogni cosa. Desidero nell'anima mia, pure con quella formula breve. Poi diciamo che c'è un'altra formula che questa qui, diciamo, non è scritta da nessuna parte, mi sembra, cioè di fare la comunione spirituale anche con la Madonna. Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. Vedete che semplice. Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. Ma poi, a forza di fare queste comunioni spirituali, si arriverà a dire Gesù, Maria, amore, vivete sempre nel mio cuore. Ma lì ci si arriva dopo aver desiderato tanto Gesù, vivete sempre nel mio cuore. Bene, Anna.
Grazie, bellissimo. Sì. Speriamo di arrivare a questi, a questa unione col cuore proprio continua con Gesù e Maria. Prega per noi, Claudio, Lia, Fatima, affidaci tutti alla Madonnina.
Sì, sì. Sì. E io prego sempre per tutti quanti, Sì. Ecco. Grazie. Ci saranno anche quelli che pregano per me, sicuramente, penso, spero anche, no? Che ne ho di bisogno.
Certo.
Lo povero acciaccato, no? Ma comunque vedo che quando devo trattare le cose dello spirito ringiovanisco. Poi appena è finito mi sento di nuovo...
Tutto fracassato, dai. Bene.
Come terziario, diciamo... fracassato bene, santa giornata a tutti. Attenzione, l'ascensione non si può vivere senza pensare di ascendere alle cose. Vado a prepararvi un posto, no? Ora questo posto tu per raggiungerlo devi ascendere, devi togliere di mezzo anche quei peccati, a parte i peccati mortali che ecco, ma che poi magari non sono neanche stati confessati, perché ci fanno peccati mortali anche nel matrimonio, sapete, non è che uno può fare tutto quello che vuole, no? Allora, ma poi ci sono quelli veniali, se non butti fuori sta zavorra, tu non ascendi perché c'è troppa zavorra, il fatto che siamo così attaccati a terra è perché siamo pieni di zavorra, di peccati, e anche... gente che aveva i peccati mortali e non sapeva di averli, no? Perché non sanno niente, non si interessano di niente. Se c'hai un tumore, subito vuoi sapere come si fa, vero, a toglierlo di mezzo, no? Se c'hai il tumore nell'anima non te ne importa niente, vedi? È come il discorso dell'euro che non ti inginocchi, no? Per raccoglierlo. Bene, santa giornata a tutti voi, che la Madonna di Fatima vi benedica e vi strafulmini d'amore, ma di amore quello vero però, quello spirituale. Ave Maria.
Ave Maria.